Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, l'ora dell'attualità, dei fatti d'attualità. E allora oggi parliamo di carceri ticinesi oltre il limite, un problema oramai strutturale, sovraffollamento delle carceri in cerca di una soluzione. Sono due dei titoli di questi giorni, è un tema ovviamente di grande attualità, se ne sta parlando, si stanno cercando delle possibili soluzioni, dei possibili rimedi e noi lo faremo oggi con il direttore delle strutture carcerarie cantonali. Il sovraffollamento delle carceri è un problema svizzero che c'è in Svizzera. Secondo i dati del monitoraggio della privazione della libertà, a dicembre quasi metà dei penitenziari erano occupati oltre il 90%. E queste sono le statistiche del mese di dicembre dello scorso anno 2025. Negli istituti penitenziari ticinesi non ci sono quasi più posti a disposizione o addirittura più posti a disposizione. In alcuni casi per la carcerazione preventiva si è dovuto ricorrere a delle celle adibite ad altri scopi e questo ha fatto nascere anche delle polemiche. Anche nei grigioni i penitenziari cantonali presentano alti tassi d'occupazione, le autorità politiche in primis vogliono trovare delle misure che non siano soltanto temporanee, non siano soltanto dei cerotti. Stefano Lafranchini, buongiorno, benvenuto e grazie per essere con noi stamattina a parlare del sovraffollamento delle carceri, soprattutto questo è il tema. Benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei.
Grazie a lei. Allora, ricordiamo, lei è il direttore delle strutture carcerarie cantonali e quando parlo di strutture carcerarie cantonali in Ticino penso alla Stampa, penso alla Farera e penso anche allo Stampino. Allora, si parla spesso di sistema carcerario che ha raggiunto il suo limite. Le chiedo cosa significa in concreto e perché si è arrivati a questo punto?
Ma in concreto significa che presso il carcere giudiziario della Farera e presso il carcere penale della Stampa non c'è più una sola cella libera, quindi il limite è questo. Perché si è arrivati a questo punto è una domanda interessante, ma francamente io non me la sento di dire che questo derivi da una mancanza di visione a medio-lungo termine, perché se fosse così interesserebbe solo alcuni cantoni, invece come proprio ha detto lei interessa l'intera confederazione, interessa anche il cantone Grigioni che ha appena edificato un carcere ed è già al limite della capienza, quindi è difficile che gli analisti o le persone che si sono occupati di proiezioni delle giornate di carcerazione abbiano sbagliato in tutta la confederazione, quindi molto probabilmente è un fattore che ormai è diventato endemico ma puntuale e molto difficilmente prevedibile. Io posso dirle, per quanto attiene il Canton Ticino che è un cantone di transito, l'occupazione è data in gran parte per reati alla legge federale sugli stupefacenti. Noi consideri che il corriere che viene fermato lungo la 2 che porta droga dall'Italia alla Germania o viceversa e viene fermato nel Canton Ticino, il Canton Ticino è un cantone sovrano, quindi viene processato qui e sconta la sua pena qui. Inoltre come cantone di frontiera siamo anche confrontati con il problema della criminalità transfrontaliera, quindi consideri che presso il carcere giudiziario il 90% dei prevenuti è di nazionalità straniera e presso il carcere penale il 70% dei detenuti è di nazionalità straniera. Quindi per quanto attiene al Ticino si è arrivati a questo punto per motivi che ci sono sempre stati ma si sono acuiti negli ultimi 2 anni e in particolare nell'ultimo mese. Per quanto attiene al resto della Confederazione i motivi sono difficili da identificare, ma evidentemente è una situazione che ha colto un po' tutti di sorpresa.
Poi ci torniamo sul resto della Confederazione, forse vale la pena ricordare, Stefano Lafranchini, che nella Svizzera il sistema federalista e ogni cantone è responsabile delle sue strutture carcerarie, non c'è diciamo una decisione federale che obbliga un cantone a fare o a non fare, è corretto?
Esattamente, cioè, ci sono delle linee guida che sono date dal codice penale, dal codice di procedura penale, ma poi queste linee guida lasciano comunque una determinata libertà ad ogni cantone di gestire la propria esecuzione pena, il proprio carcere preventivo, appunto all'interno di queste normative, evidentemente.
Allora, se ne è parlato molto, si è discusso, si è dibattuto, ci sono stati interventi in questi giorni anche da parte delle autorità politiche. Veniamo ai dati, alle cifre, al tasso di occupazione del carcere penale. La Stampa e del carcere giudiziario La Farera. Cosa ci può dire della situazione attuale oggi, 12 di febbraio?
Allora, il 12 febbraio alla Stampa abbiamo 150 persone detenute su 150 posti e al carcere della Farera abbiamo 93 prevenuti su 88 posti. Quindi le cifre nude e crude parlano di un'occupazione completa al carcere penale e di una sovraoccupazione al carcere giudiziario, mentre la sezione aperta del carcere penale è occupata in ragione del 50%.
Ecco, lo stampino, la sezione aperta, può eventualmente essere un'alternativa?
Sì, però dipende da quale punto di vista. Allora,
c'è una sottooccupazione, sentivo il consigliere di Stato Norman Gobbi che diceva potrebbe essere un'alternativa.
Sì, potrebbe essere un'alternativa, ma evidentemente lei consideri che il collocamento presso la sezione aperta non viene deciso dall'autorità amministrativa, viene deciso da un giudice che lo stabilisce in assenza di rischio di fuga e di recidiva. Adesso io ben comprendo e comprenderà anche lei che non è la situazione logistica o il tasso di occupazione che influisce sul rischio di fuga o di recidiva della singola persona. Quindi può essere un'alternativa sì, ma non nel trasferire persone che altrimenti non sarebbero state trasferite, perché se permane un rischio di fuga o di recidiva, giustamente è anche una sorta di protezione sociale non collocare queste persone presso la sezione aperta, perché per definizione è molto più aperta e non è affatto difficile non rientrare o allontanarsi. Può essere un'alternativa laddove la situazione venga accompagnata da misure logistiche che possano rinforzare una parte della sezione aperta per poter collocare detenuti a basso rischio, sgravando così il carcere penale. E questo rientra in quelle che sono le mie responsabilità, che mi assumo volentieri, di trovare soluzioni a corto termine.
È vero che i processi logistici purtroppo richiedono tempi più lunghi rispetto alle necessità o alle emergenze, qui siamo di fronte a un'emergenza, perciò non è nemmeno evidente risolvere subito un problema che c'era, diciamo non è nuovo, però è vero che poi in certi momenti si acuisce. Sono previste delle scarcerazioni prossimamente, quindi qualcuno che lascerà il carcere, la Stampa, la Farera e quindi libererà dei posti?
Dal carcere penale sono previste delle scarcerazioni, perché le persone arrivano a due terzi della pena e quindi beneficiano della liberazione due terzi oppure addirittura a fine pena e quindi vengono scarcerate. Le monitoriamo, non sono tantissime, perché ultimamente anche un fattore che forse acuisce il problema è che le pene sono sempre più di lunga durata, perché i reati sono anche sempre più gravi, come possiamo anche leggere sui giornali. E per quanto attiene al carcere preventivo è molto difficile pronunciarsi, perché il carcere preventivo è il procuratore pubblico che decide, a dipendenza della fase dell'inchiesta, quando la persona può o meno essere scarcerata, e se chiede di prolungare o di mantenere la carcerazione preventiva, questo soggiace ancora all'autorizzazione o all'approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi. Quindi per il carcere preventivo è molto difficile.
Lei parla della Farera.
Esattamente, per la Farera è molto difficile fare delle previsioni, perché appunto lo decide il procuratore pubblico e il giudice dei provvedimenti coercitivi, mentre per la Stampa, certo, monitoriamo la situazione, non sono previste purtroppo tantissime scarcerazioni, ma qualcuna sì.
Poi vi sono le cosiddette cellette provvisorie della Polizia Cantonale, omologate per sole 72 ore, che in definitiva hanno riportato il tema d'attualità con la segnalazione di un'avvocata che ha parlato per il suo cliente, insomma, di condizioni al limite della dignità umana vissute da chi sta patrocinando. Ebbene, il suo cliente è rimasto in queste cellette per ben oltre le 72 ore consentite, in queste celle anche chiamate di rigore. Perché, secondo lei, Stefano Lanfranchini, è potuta succedere questa situazione non conforme alle leggi, e come è potuta anche succedere? Non c'erano alternative?
Allora, va detto che nel Canton Vaud vi sono persone che restano fino a 6 mesi nelle celle di polizia, Questo non sminuisce il fatto che questa persona sia rimasta 9 giorni presso la cella di polizia. Va anche detto che non è responsabilità della polizia quella di tenere le persone presso le loro celle in attesa che vengano incarcerate alla Ferrera. Quindi non è una loro responsabilità, stanno dando un enorme contributo nell'alleviare, nel sostenerci in questo, ma la responsabilità resta del sottoscritto. E perché è successo che queste persone siano rimaste oltre le 72 ore presso le celle di polizia? Come l'ho detto prima, perché non c'era più un solo posto libero presso le strutture carcerarie, quindi non eravamo semplicemente in grado di incarcerarle.
Era l'unico spazio libero, insomma, disponibile?
Era l'unico spazio libero per poterle tenere in stato di fermo, esattamente, che non sono, tra l'altro, delle celle di rigore, sono delle celle in stato di fermo, appunto omologate per 72 ore.
Ma non di rigore, sbagliato il termine di rigore, parlare
esatto,
di celle di rigore.
Esatto, non sono celle di rigore perché le celle di rigore sono celle pensate per misure disciplinari, sanzioni disciplinari, quelle non sono celle di rigore. No.
In generale, Stefano Lafranchini, il sovraffollamento mette a rischio il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e la loro integrità morale e anche mentale? Quali sono i pericoli, i rischi per la persona, per le persone che sono costrette a vivere in una situazione, diciamo, non conforme e di sovraffollamento, soprattutto di un carcere?
Allora, guardi, io le posso dire, fortunatamente, tutti i diritti fondamentali dei detenuti sono mantenuti, quindi le visite, i colloqui, la messa al lavoro, il tempo libero, tutti sono mantenuti a fronte, naturalmente, di un enorme sforzo anche da parte del mio personale, che si sta veramente prodigando. Poi naturalmente vede la mia preoccupazione anche duplice, no? Perché da una parte devo certamente fare in modo che vengano rispettati i diritti delle persone detenute, ma d'altra parte non posso neanche permettermi di mandare il mio personale in crisi, no? Quindi devo da una parte garantire delle condizioni di detenzione dignitose, dall'altra comunque delle condizioni professionali che restino vivibili, ecco. E detto questo, certo, riusciamo a mantenere i diritti, chiaro, facciamo un po' più fatica, e d'altra parte lei si ricorderà che abbiamo vissuto un po' un agosto nero, nel senso che un detenuto ha dato fuoco a una cella e un altro detenuto ne ha aggredito un secondo in modo abbastanza importante. Facciamo un po' più fatica ad avere la percezione della situazione, del clima, dell'ambiente, perché abbiamo così tante persone detenute che è molto più difficile tenerle tutte sotto controllo. Quindi facciamo un po' più difficile fatica a fungere da antenna. Quindi diciamo che dal profilo dei diritti non cambia molto, dal profilo della sicurezza dobbiamo moltiplicare veramente i nostri sforzi.
Certo, tenendo presente anche il vostro personale, le vostre risorse umane, insomma gli agenti di custodia. Allora, stiamo parlando del sovraffollamento delle carceri, un tema d'attualità che sta occupando soprattutto gli addetti ai lavori, gli esperti, ma anche le autorità politiche. Con noi c'è Stefano Lafranchini, che è direttore del penitenziario cantonale, delle strutture carcerarie cantonali. Ci siete voi che ci potete scrivere e mandare i vostri messaggi, scritti anche vocali, allo 076 321 1113, oppure chiamarci anche in diretta allo 0848 030808. Il tema è di stretta attualità, è un tema che ovviamente pone dei problemi, pone delle difficoltà, soprattutto per chi è costretto a trovare delle soluzioni, dei rimedi, insomma qualcosa per cercare di rimediare, di contenere una situazione che presenta anche molti, diciamo così, diversi rischi, ma anche diverse problematiche di vario tipo. Abbiamo parlato prima della situazione oltre Gottardo e se non è possibile trasferire i detenuti che abbiamo in Ticino in altri cantoni. Allora, prima di sentire la risposta di Lafranchini, vorrei riascoltare il servizio andato in onda ieri a 6 di sera, quindi la parola a Nicola Luond, che appunto con i colleghi di 6 di sera fanno un po' il punto sulle strutture carcerarie d'oltre Gottardo.
E fra i cantoni più colpiti c'è il Canton Vaud. Sappiate che c'è un rapporto pubblicato recentemente da una commissione del Gran Consiglio che aveva come compito proprio quello di visitare le carceri e valutare le condizioni di detenzione. Ebbene, le conclusioni di questo rapporto sono impietose, come sentiamo da Aaron Guidotti.
Impietose e preoccupanti, due cifre chiave. Nel carcere Boismermé a Losanna il tasso di occupazione è del 166%, alla Croisée a Orbe del 143%. Per Marion Valen, gran consigliera PLR, presidente della commissione competente, non c'è più tempo da perdere.
Allora, noi non demandiamo pas un hotel. On veut juste que les règles soient suivies.
Noi non chiediamo un hotel, vogliamo solo che le leggi che regolano la detenzione vengano rispettate. Sono persone che hanno commesso dei crimini, che devono scontare la loro pena, ma sono degli esseri umani e c'è un rispetto della dignità umana che è caro alla Svizzera.
Perché il sovraffollamento porta a soluzioni malsane e promiscue, spiega Valen. Come due persone in celle omologate per una, grazie a dei letti a castello, in cinque in celle omologate per tre.
Questo accade soprattutto per le persone detenute in attesa del processo. Poi, per fortuna, nella maggioranza dei casi la situazione si stabilizza.
C'è poi una problematica ancora più urgente, ma comunque legata al sovraffollamento delle carceri, la detenzione provvisoria nelle ali carcerarie dei posti di polizia.
È una situazione drammatica perché sono delle celle dove non si vede la luce del giorno, non c'è acqua corrente, c'è la videosorveglianza 24 ore su 24, ci sono dei bagni alla turca accanto al letto. Parliamo di un piccolo quadrato di cemento, previsto normalmente per un massimo di 48 ore, dove alcune persone vengono detenute per 60 giorni.
Secondo il rapporto, ormai questi spazi sono utilizzati sistematicamente come rimedio al sovraccarico delle carceri. Per questo motivo il Canton Vaud si ritrova spesso a dover versare indennità finanziarie ai detenuti a titolo di risarcimento per il torto morale subito e capita che vengano concesse riduzioni di pena. Tuttavia, dice il rapporto, queste compensazioni non cancellano la sofferenza vissuta dalle persone detenute e non possono in alcun modo giustificare una situazione del genere che continua a protrarsi. Canton Vaud che ora ha presentato un progetto.
Si chiama ZAC, zone di attesa carceraria. Questi spazi sono previsti a Orbe dal 2028 e dovrebbero permettere di mantenere le persone in un ambiente sicuro, simile a una prigione, in quel frangente di circa 3 mesi che va dal fermo di 48 ore alla detenzione prima del processo. Ma manca ancora l'ok del Gran Consiglio per i crediti necessari.
Chiedo quindi se c'è la volontà politica per migliorare le condizioni delle carceri, anche perché è in progetto una nuova prigione, ma non vedrà la luce prima del 2032.
Credo soprattutto che non abbiamo scelta. È vero che costa molto, che in questo momento abbiamo una situazione finanziaria complicata nel Canton Vaud, ma dobbiamo farlo per i detenuti e per il personale penitenziario, che vivono delle situazioni estremamente complicate. Non abbiamo altra scelta che prevedere dei posti in più.
Allora, non abbiamo altra scelta che prevedere dei posti in più, diciamo che le preoccupazioni sono più o meno uguali a quelle del Canton Ticino, stiamo parlando del sovraffollamento delle carceri ticinesi, ma non soltanto, delle carceri svizzere. Stefano Lafranchini ha sentito, allora, siete in buona compagnia, insomma, non è solo il Ticino che deve confrontarsi con questo problema.
No, come gli ho detto prima, siamo in, purtroppo è un problema che si estende a tutta la Confederazione. Naturalmente noi faremo di tutto per evitare di arrivare ai livelli del Canton Vaud e le assicuro che ci stiamo già lavorando, perché io la politica deve dare risposte a medio e lungo termine, come sta facendo, ma il sottoscritto le deve dare a corto termine. In questi giorni stiamo freneticamente alla ricerca di soluzioni e le assicuro che le troveremo anche, in qualche modo è una mia responsabilità che mi assumo appieno.
Certo, anche perché lei giustamente dice io devo trovare delle soluzioni a corto termine, la politica può permettersi di beneficiare di tempi più lunghi.
Certamente non può essere il Consiglio di Stato che deve risolvere il problema dei miei flussi organizzativi o degli spazi del carcere, questo è la palissiana, quindi è una mia responsabilità, lo ripeto, con il mio personale, con il sostegno anche della direttrice della divisione della giustizia, stiamo adottando tutta una serie di misure immediate che permetteranno di alleviare la pressione, di migliorare di molto la situazione. Ma come detto, questa responsabilità è mia e me la sto assumendo.
Allora, quali sono gli scenari futuri? Allo studio vi sono delle soluzioni alternative immediate. Ieri si è parlato di prefabbricati che potrebbero essere sistemati, posati nella zona della stampa.
Esattamente, quindi ci sono questi prefabbricati, ma qui parliamo già di medio termine, prefabbricati polivalenti, quindi che possono essere sia utilizzati come per la detenzione preventiva, quindi un'estensione del carcere giudiziario della Farera, sia per l'esecuzione pena. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è quella di ricavare ulteriori spazi nelle celle, ma come dicevo prima, non in tutte le celle, perché io non risolvo il problema ponendo un materasso in una cella di 8 metri quadrati, perché qui veramente porrei due persone in situazioni non dignitose. Però ci sono celle più spaziose dove questo è possibile, magari mettendo dei letti a castello. Questa è la prima parte della soluzione, ma naturalmente deve essere accompagnata da una seconda parte, che è quella delle risorse umane, perché è inutile che io ampli i posti senza poi avere un numero di agenti di custodia corrispondente. Quindi stiamo agendo su entrambi i fronti, sul fronte della logistica e sul fronte delle risorse umane, trovando delle soluzioni, sopperendo per esempio all'essere umano tramite la tecnologia, quindi recuperando degli uomini, impiegando al loro posto droni o telecamere e riorganizzando i flussi di lavoro. Questo mi permette di recuperare personale, mentre aspetti logistici mi permettono di recuperare spazi.
Quindi carenza di spazi, di spazi logistici, di posti, ma anche però mancanza, direi, cronica di agenti di custodia, di risorse umane, di personale. Lei in qualità di direttore cosa ha fatto e cosa sta facendo per ovviare a questi problemi? E perché l'agente di custodia non è un mestiere molto attrattivo?
Ecco, allora, forse è un misconcetto, nel senso, la prima parte della sua domanda, io faccio tutto quello che posso, nel senso che io negli ultimi 2 anni ho cominciato a indossare l'uniforme, ma questo non per motivi di egocentrismo, ma semplicemente perché le persone mi riconoscono e poi mi possono fare domande, e facendomi domande io posso promuovere la professione di agente di custodia molto semplicemente. Ho cominciato a indire delle serate informative in occasione dell'apertura di concorsi, tra l'altro proprio in questi giorni è stato aperto il concorso per la scuola agenti di custodia, e quello che faccio è, tramite il mio personale, cercare di reclutare interessati, e molti infatti vengono reperiti dal mio personale, perché effettivamente se il mio personale è soddisfatto sul posto di lavoro è la miglior pubblicità nei confronti di questa professione. Perché le dicevo che è un misconcetto? Perché l'ultimo concorso hanno partecipato in 140 persone, quindi non è che sia proprio una professione che è malvista, che non piace. È certo che però il processo di selezione è abbastanza severo, nel senso che lei capisce, io non posso permettermi di mettere a contatto con persone detenute, quindi già in uno stato di debolezza, no? In uno stato di inferiorità personale, che non abbia un certo spessore, un certo carattere, una certa esperienza di vita e un certo carisma, perché l'agente di custodia deve riuscire ad alternare momenti di vicinanza, di empatia, a momenti di coercitivi in cui fa rispettare il regolamento, e queste caratteristiche non sono semplicissime da trovare. Quindi nell'ultimo concorso su 140 persone ne sono state selezionate 9. È anche da ricondurre a questo: l'agente di custodia non è una professione per tutti. E lei capisce, non è la soluzione allentare i requisiti, perché alla fine il problema l'avrei dopo, no? Invece di averlo prima, l'avrei dopo, avrei più persone ma meno affidabili di quelle che ho in questo momento.
Chiaro, però prima ha spiegato, ed è interessante quello che ha detto, che con la tecnologia in parte si può sopperire alla mancanza di risorse umane, con droni, con telecamere.
Esattamente, quindi la classica vedetta di una volta che vediamo nei malefici film americani, e dico malefici perché naturalmente poi tutti si fanno quell'idea lì, no? Dei film americani, quindi che gli agenti di custodia sono tutti maneschi, i direttori sono tutti corrotti, no? Guardando i film, però si vedono anche questi uomini sulle torrette, eccetera. Ecco, queste cose qui c'erano una volta alla stampa, le postazioni dove c'era la persona che stava lì 8 ore a guardare l'edificio per notare eventuali movimenti sospetti. Ecco, questo adesso viene sostituito da telecamere. Ci sono i droni che sono permanenti in volo, che ci permettono di avere una visione d'assieme eccezionale, che nessun essere umano potrebbe garantire. e quindi il personale si tiene pronto a intervenire laddove il drone dovesse notare qualcosa, ma non ho più bisogno delle antenne fuori che osservano l'ambiente per notare determinate situazioni anomale. Questo è un esempio.
Sì, allora arrivano molti messaggi interessanti allo 076 321 11 13. Beh, messaggi che sottopongo al direttore del penitenziario Stefano Lafranchini. Una considerazione da parte di un ascoltatore: è difficile ponderare l'occupazione carceraria? Come si fa a prevedere se i delitti possono aumentare o diminuire? Se avessimo strutture carcerarie vuote, non sarebbe comunque un problema?
Ecco, sì, questa è un'ottima domanda, perché presuppone un'analisi criminologica che comunque non è infallibile, cioè ma facciamo l'esempio del Canton Grigione, che veramente si basa, cioè non è che hanno definito il numero degli spazi sulla base di chissà che, si sono basati sulla base dell'occupazione degli ultimi anni, si sono basati su delle proiezioni, si sono basati su analisi criminologiche, quindi si cerca come sempre di fare delle proiezioni. E che queste proiezioni si rivelino sbagliate, come ho detto prima, è da ricondurre a fattori che evidentemente nessuno ha saputo prevedere. È giusto quello che dice l'ascoltatore, nel senso che negli ultimi anni noi abbiamo avuto dei picchi di occupazione massima alla Ferrera di 82, e ricordiamoci la Ferrera è predisposta per 88 persone. È anche vero che io non posso, ma anche per un fattore di efficienza dello Stato, io non posso tarare il personale e le strutture, l'infrastruttura su 82 per tutto l'anno, se la media è 60, capisci? No? Quindi vuol dire che endemicamente avrò dei picchi che dovrò gestire facendo un po' più fatica. Il problema invece che si presenta adesso è che è da 2 anni che abbiamo questi picchi di 88 e nell'ultimo mese addirittura di 93. E questo veramente ci sta mettendo in difficoltà, come abbiamo detto in entrata.
Allora, un altro ascoltatore dice: sarebbe interessante conoscere le percentuali dei reati dei reclusi, dei detenuti. Credo che pene alternative per reati minori e la depenalizzazione con distribuzione controllata degli stupefacenti contribuirebbero a far calare la pressione sui penitenziari. Anche il reinserimento con percorsi residenziali alternativi come casa famiglia, case anziani, case famiglia, case anziani, e insomma insistere di più sul reinserimento sociale extra carcere. Stefano Lafranchini, cosa rispondere?
Allora, ci sono molti aspetti. Dunque, è vero che più o meno il 50% delle persone detenute sono in carcere per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, 50%, che non è poco, o direttamente o indirettamente, magari perché commettono reati per procurarsi la sostanza stupefacente. Questo, come detto, non perché il Ticino sia un cantone di tossicodipendenti, ma perché è un cantone di transito, come ho detto in entrata, sì. E quindi tutti i corrieri che vengono fermati sul nostro territorio, per esempio, poco fa la notizia di questi 10 chili, non penso che fossero tutti affidati al Canton Ticino, ma appunto erano di transito. E adesso la depenalizzazione naturalmente non pertiene al sottoscritto esprimersi su questo, e sulle pene alternative si ricorre già, col locamento in strutture come in Grado, Villa Argentina, quindi questo viene già fatto. Comunque
strutture di recupero, di reinserimento sociale.
Esatto, esattamente. Naturalmente questo però non compete, la decisione non compete al sottoscritto, compete al giudice dei provvedimenti coercitivi che decide il collocamento della persona, ma le posso assicurare che ci sono molte persone sul territorio in strutture alternative che vengono seguite anche da personale specializzato per facilitare il loro reinserimento sociale.
Io difatti le avevo così proposto una domanda: se non crede che vi siano troppe condanne detentive, quindi si potrebbe pensare a un altro tipo di pene per evitare che troppa gente debba andare in prigione affollando così le strutture. Il pubblico vedo che va un po' su questa scia, in questa direzione. Lei però dice: non tocca a me, ecco, decidere il tipo di pena e soprattutto come scontarla, giusto?
In sintesi. Esattamente. non dico che non sia un tema interessante, lo è, ma è un tema di politica penale e francamente io non ho le competenze per esprimermi su questo. Vedo che però posso dire che si ricorre anche a pene alternative, a LUP, lavoro di utilità pubblica, eccetera.
E non c'è solo la stampa, non c'è solo la Farera, non c'è solo lo Stampino, insomma non ci sono solo i carceri classici.
No, ma se non ci fossero le pene alternative, appunto il braccialetto elettronico piuttosto che il lavoro di utilità pubblica piuttosto che altro, ma francamente non basterebbero 500 posti alla stampa, quindi francamente se ne sta già facendo uso e anche in modo molto diffuso.
Fra i temi, direi anche i temoni, insomma gli argomenti o argomentoni d'attualità, vi sono le nazionalità dei detenuti e molti ascoltatori e ascoltatrici vanno un po' in questa direzione. Tantissimi stranieri, quindi un aumento generale della criminalità causato non da cittadini svizzeri ma da cittadini stranieri, soprattutto per certi reati. Allora, sulla nazionalità dei detenuti cosa ci può dire?
Ecco, come ho detto prima, al carcere giudiziario il 90% è di origine straniera e al carcere penale il 70% è di origine straniera, però va anche fatto un ragionamento più ad ampio spettro, nel senso che, come detto, quando una persona viene incarcerata presso il carcere giudiziario, quindi la Farera, quando ha commesso, indiziato ad aver commesso un grave crimine o delitto, e presenta rischio di fuga o di recidiva o di collusione, quindi inquinamento delle prove. Adesso va da sé che un cittadino svizzero presenta naturalmente un minor rischio di fuga rispetto a un cittadino straniero, quindi è quasi naturale che alla carcere giudiziario vi siano più persone straniere, perché loro presentano il rischio di fuga che il cittadino con tutti i legami sul territorio, il cittadino svizzero, non presenta. Quindi non lo riferirei a un problema etnico, ma lo riferirei anche a un problema contingente. In più, lo ripeto, a un problema tipico e classico di un cantone di transito, come dove ho detto prima, dove spesso i corrieri non sono svizzeri, dove spesso la criminalità transfrontaliera per definizione non interessa persone di cittadinanza svizzera.
Quindi cantone transfrontaliero, criminalità transfrontaliera, giusto? Siamo un cantone di passaggio, di transito, però allora arrivano anche le sollecitazioni da parte del nostro pubblico, lo 076-321-1113. La seconda domanda è: ma allora perché non estradare di più? Perché non cercare di aumentare le estradizioni verso altri paesi di detenuti che causano un problema, che è il problema del sovraffollamento nelle carceri e delle carceri, problema sul quale ci stiamo soffermando oggi a mille voci. Quindi da questo punto di vista, secondo lei funziona bene?
Ecco, allora adesso qui faccio un'invasione di campo anche in qualcosa che non mi compete, ma posso dirle che effettivamente le autorità politiche sono lavorano alacremente su questo, ma bisogna essere in due. Cioè, devono essere due le nazioni d'accordo far scontare la pena di una persona che commette un reato in Svizzera presso il paese di origine. Quindi vi sono tutte delle convenzioni con numerosi paesi che sono frutto di accordi bilaterali su cui si lavora lacrimente, ma non è, come lei sa, la politica internazionale, i rapporti internazionali non sono sempre così semplici da gestire. E la situazione non è proprio sempre così facile far scontare nel paese d'origine la condanna a una persona che viene condannata sul nostro territorio.
Anche perché vale la pena spiegare al pubblico, ricordare che se il reato è commesso in Svizzera la condanna è fatta da ministeri pubblici e da procure svizzere, insomma cantonali, ma svizzere, perché vale insomma il posto e il luogo in cui è stato commesso il reato.
Ma questo è la definizione di cantone sovrano, nel senso che noi arrestiamo le persone, noi processiamo le persone scontano la condanna qui in linea di principio.
Poi se il reato è stato commesso in questo caso in Ticino.
Assolutamente, certo. È chiaro che però non è che non avvengano estradizioni, avvengono estradizioni, non sono così facili da da attuare proprio per i motivi che ho detto in precedenza.
Certo, e poi giustamente lei ricordava anche le convenzioni internazionali, bisogna essere anche in due, la Svizzera ma l'altro Stato che accetta di riprendere il cittadino o i cittadini che hanno commesso dei reati e che devono essere sistemati in strutture carcerarie, quindi le convenzioni stabiliscono insomma anche degli accordi che vengono presi da più Stati, non solo la Svizzera, non è solo la Svizzera che può decidere se espatriare, se estradare dei detenuti, giusto?
Esattamente, per consideri che l'iter burocratico è anche molto lungo, se pensiamo anche a solo l'estradizione verso l'Italia, che è uno dei paesi verso i quali avviene più facilmente, cioè l'iter può durare fino a 2 anni, sì. Allora che tutte le pratiche vengono svolte, cioè non è affatto così semplice.
In generale la Svizzera, secondo lei, a suo avviso, rispetta gli standard internazionali in materia di detenzione? Questo per quanto riguarda la detenzione in Svizzera e ovviamente il tema si lega anche al sovraffollamento dei penitenziari.
Allora io le dico sì, cioè in generale sì. In generale io, se non fosse così, non potrei occupare la funzione che occupo in questo momento. Quindi dico in generale sì. Certo che ci potrebbero essere degli ambiti di miglioramento. Io penso per esempio al carcere preventivo, che è particolarmente duro in determinati cantoni, 23 ore su 24 in cella è abbastanza duro. È proprio per questo che il Ministero Pubblico, il Procuratore Pubblico, tende a limitare il più possibile il periodo di permanenza nella carcerazione preventiva e poi al limite la trasforma in carcerazione di sicurezza. Mi spiego meglio. Queste 23 ore su 24 sono dovute semplicemente al rischio di collusione, perché con più contatti la persona ha con terze persone, con più è facile che possa inquinare le prove, perché la persona prevenuta può parlare con Tizio, poi Tizio parla con Caio e Caio alla fine poi porta il messaggio del primo della catena e collude e inquina le prove. Quindi per questo motivo, che non appena il procuratore giunge a fine inchiesta, non appena deposita l'atto d'accusa, la persona passa in carcerazione di sicurezza, o se non viene scarcerata, e se passa in carcerazione di sicurezza noi lo spostiamo, se c'è posto, immediatamente alla stampa per alleggerire le sue condizioni detentive. Però effettivamente sì, il carcere preventivo è particolarmente duro e ne siamo consapevoli, ma in generale tutto quello che prevede il codice penale, il codice di procedura penale, viene rispettato, a parte qualche eccezione come quella che ha citato lei in entrata della persona presso le celle di polizia per oltre le 72 ore e direi sì, in generale io perlomeno io posso dirmi a posto con la mia coscienza.
È a posto insomma con la sua coscienza. C'è un'ascoltatrice che pone un quesito, pone un interrogativo che è anche legittimo, che è anche pertinente. Lei dice: se le carceri sono così piene in Svizzera, e questo lo dice a livello generale, Ticino ma anche negli altri cantoni, significa che la Svizzera non è più quel luogo sicuro di una volta. Allora si può fare un parallelismo tra nazione sicura e sovraffollamento delle carceri?
Ma dipende, perché d'altra parte se vediamo anche un po' le statistiche di polizia, adesso mi riferisco solo al nostro cantone, vediamo che tanti reati sono in calo. Io penso piuttosto che il problema è anche dato da reati più gravi, forse, che dal numero dei reati, e se i reati sono più gravi naturalmente la pena detentiva è più lunga e naturalmente il posto rimane occupato più a lungo. Io non direi di un paese meno sicuro. Ma lo vediamo anche nella cronaca di tutti i giorni, lo leggiamo, diciamo forse un certo maggior ricorso alla violenza, sì, da parte di poche persone, che però naturalmente poi si ripercuote sull'occupazione delle strutture carcerarie.
Certo, allora 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti o vocali. Tornerei con Stefano Lafranchini sul personale sotto pressione. Abbiamo parlato tanto dei detenuti, ma ci sono anche delle persone che si curano e che devono insomma confrontarsi con i detenuti, che è tutto il personale, che sono tutti gli agenti di custodia. Allora, personale sotto pressione in seguito alle carceri sovraffollate, concretamente quali sono i principali problemi con cui si devono confrontare gli agenti di custodia? E vi sono anche molti abbandoni o casi di malattia, cioè la vita quotidiana di un agente di custodia, com'è?
Allora, diciamo così, com'è in periodo di sovraffollamento?
Sì, sì, sì.
In periodo di sovraffollamento è penso al carcere giudiziario, vuol dire che un agente si deve occupare di un numero di prevenuti molto maggiore, che lo sollecitano in modo importante, quindi anche sollecitazioni normali, che può essere la telefonata, può essere la sigaretta, può essere il medicamento, eccetera. Comunque sono tutte sollecitazioni. E in più, il problema forse più grave negli ultimi anni è una recrudescenza delle caratteristiche psichiatriche da parte delle persone detenute. Abbiamo sempre più persone detenute che hanno determinate caratteristiche comportamentali che ci mettono in difficoltà, con le quali è quasi impossibile interagire. Su questo ci dà un'enorme mano il servizio medico, che è veramente uno dei migliori, lo dico con orgoglio, anche se non mi ha subordinato, è uno dei migliori che si possa avere, e il servizio medico ci fornisce un grandissimo contributo, però anche è vero che per il mio personale dover interagire non solo con una gran quantità di persone detenute, ma con singoli detenuti così richiedenti e con i quali è quasi impossibile entrare in contatto, diventa difficile. Poi evidentemente si cerca di apportare delle soluzioni, si cerca di incrementare l'ascolto, si cerca di accompagnarli, però è chiaro che questo può essere difficile. Al carcere penale invece la stampa, come detto prima, cambia il fatto che l'agente di custodia deve rimanere molto più attento sulle dinamiche interne. L'agente di custodia vede, è un'antenna, lui deve capire anche come mai oggi Antonio Bolzani e Stefano Lafranchini, che escono sempre al passeggio assieme, non escono al passeggio insieme. Cioè deve farsi questa domanda, perché noi dobbiamo prevenire le problematiche. Naturalmente con più persone ci sono, con più è difficile notare questi piccoli cambiamenti, che possono però darci molto preavviso su eventuali problematiche che si stanno sviluppando.
In generale i detenuti sono collaborativi, cioè disponibili anche ad accettare quelli che sono dei regolamenti che talvolta possono essere dei regolamenti anche sgradevoli e poco piacevoli?
Allora, io le dico, dipende molto dalle persone. Io le posso dire che il 95% delle persone detenute, poi sai, io fondamentalmente non posso interessarmi troppo del reato che hanno commesso, perché rischierei poi di rimanere influenzato. Io devo essere imparziale, giusto con tutti, indipendentemente da quello che hanno fatto, che il crimine possa essere considerato esecrabile o meno. E il 95% delle persone sono persone, quindi con i loro pregi, i loro difetti, con la loro buona dose di umanità, e anche simpatici, per l'amor del cielo, e anche antipatici, ci mancherebbe. C'è un 5% che è veramente difficile da gestire, perché sono persone, ma anche sa, persone che sono abituate a ottenere tutto con le minacce, la prevaricazione e la violenza. E quindi sa, con questo 5% che minaccia anche il sottoscritto pur di ottenere qualcosa, non so, sa, col tempo, forse 12 anni fa avevo più slancio, adesso...
È dura.
Adesso francamente, scusi, col tempo poi si sviluppa un po' di cinismo, dico ok, va bene, minacciami pure.
Diciamo così, è più inscalfibile.
No, un giorno uscirò, so dove abiti, le solite cose, alla fine non mi interessano neanche più, perché io con queste persone poi non mi interessa neanche tantissimo entrare in contatto. Quello che però mi interessa è ricreare l'interno del carcere e ecco spezzare quella dinamica, perché molte persone che arrivano in carcere provengono da un ambiente dove vige la legge del più forte. E il carcere è un luogo di risocializzazione. Risocializzazione cosa vuol dire? Vuol dire insegnare loro a vivere nel nostro ordinamento sociale. E il nostro ordinamento sociale non vige la legge del più forte, ma è uno stato di diritto. Quindi quello che io insegno loro, almeno trasmetto loro, è il rispetto del regolamento delle strutture carcerarie, che è un primo passo. Quindi qui non comanda il più forte, qui comanda il regolamento. Ed è un po' quello che incontreranno fuori. E quindi è vero che sono abbastanza severo quando devo essere severo e spero abbastanza umano quando devo essere umano, ma cerco di trasmettere questo concetto. Poi, come detto, con il 95% delle persone detenute funziona bene, col 5% no, e me ne faccio una ragione.
È una costante ricerca di un equilibrio, insomma, sul piano relazionale dei rapporti umani. Stefano Lafranchini, diversi scrivono: non si potrebbe cercare una collaborazione con altre carceri, con altri penitenziari in Svizzera? Lo abbiamo già detto, abbiamo già risposto a questa domanda. È difficile cercare collaborazioni se gli altri stanno o come noi o addirittura peggio di noi. Vogliamo dire brevemente ancora due parole?
ricevo quotidianamente dalle 3 a 4 richieste di accogliere persone detenute da altri carceri. Quindi quello che si può fare è uno scambio, ecco, io posso prendere un detenuto e dare un detenuto, ma questo lo si può fare per far cambiare un po' aria o per motivi di sicurezza, eccetera. Ma proprio che nessun carcere in Svizzera accetterebbe i miei come io non accetto i loro, ma semplicemente perché non ci posso essere una parte, come abbiamo detto in Italia.
Assolutamente. Poi qualcuno dice sul tema delle carceri in Ticino: pensare a un carcere privato dove il cantone paga l'attività privata per incarcerare le persone e comunque sorvegliarle, sarebbe fattibile?
Mi vengono i brividi solo a pensarci, perché un carcere privato dovrebbe trarre profitto,
sì.
E per trarre profitto vorrebbe dire che le persone detenute verrebbero sfruttate. Un'idea del genere, guardi, non voglio neanche che si affaccia alla mia mente.
Le vengono i brividi e la risposta, diciamo, più chiara per l'ascoltatore.
Mi vengono i brividi a immaginare un carcere privato, perché effettivamente dovrebbe trarre profitto.
Sì.
Quindi vorrebbe dire poco personale, vorrebbe dire
tanti clienti,
tanti clienti, pochissima libertà per i clienti, perché con più sono in cella, con meno personale c'è bisogno, e attività di sfruttamento per poter trarre profitto da qualche lavoro extra. Ecco.
Certo.
Quindi no. Proprio.
No, non è una buona idea. Stefano Lafranchini, trascorso.
Per concludere, il penitenziario effettivamente è un investimento, è un costo per la società, evidentemente. Non è che possiamo trarre profitto da un penitenziario, è un costo, ma va visto come investimento, nel senso che se noi facciamo come si deve la nostra opera di risocializzazione, avremo persone che non rappresentano più un pericolo per la società, il che non è poco. È un investimento, ma che ha anche un ritorno estremamente importante, ma anche monetizzabile.
Certo, c'è un interesse pubblico, però la percezione delle carceri svizzere, penso anche della stampa, da parte dell'opinione pubblica o di una parte dell'opinione pubblica, è spesso quella di alberghi a 5 stelle, dove tutto sommato vi sono diversi comfort e diverse anche possibili zone in cui si è tranquilli e si vive tutto sommato una vita piacevole. Allora, perché esiste e resiste, Stefano Lafranchini, questo luogo comune o pregiudizio e questa immagine che non corrisponde comunque alla realtà?
Perché le persone non conoscono il carcere e non conoscendo e non essendoci mai stati, fortuna loro, si fanno delle idee molto precise. E quindi lei giustamente prima mi ha chiesto, secondo lei i diritti delle persone vengono rispettati, e d'altra parte c'è chi dice invece che è un hotel a 5 stelle. Quindi io bene o male, con tutte le persone che parlo, c'è una metà che pensa che noi si vessi detenuti e siamo degli aguzzini, e l'altra metà che pensa che il nostro è un hotel a 5 stelle. Io posso dire che, come detto, perché ho la coscienza a posto? Perché secondo me vengono offerte quelle condizioni giuste per permettere alla persona di percorrere la sua risocializzazione nel modo più sereno e con le migliori condizioni possibili. Ricordiamolo a tutti, che la pena non è il carcere, la pena è la privazione della libertà. Quindi noi come Stato priviamo il cittadino con tot anni di privazione della libertà, che è un diritto fondamentale. Questa è la pena, ma la nostra intelligenza, la civiltà di uno Stato, sta nel far trascorrere questi anni non chiuso in una gabbia e buttiamo via la chiave e lanciamogli un tozzo di pane ogni tanto come ai tempi della Torre Nera del castello di Bellinzona, ma sta nell'investire sulla persona e rieducandola, è una bruttissima parola, ma risocializzandola, insegnandola a vivere nella società, di modo che quando esce non esce feroce, arrabbiato e molto peggio di prima, ma esce meglio di prima, una persona migliore, adesso non dal profilo valoriale, che non spetta a me a dirlo, ma più integrata socialmente.
Che è lo scopo appunto della pena e della privazione, soprattutto della libertà. Quindi è d'accordo con Voltaire, che nel XVIII secolo affermava che il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione o le condizioni delle sue carceri?
Secondo me è grado di intelligenza, perché come detto, con più uno Stato capisce che investendo sulle persone che hanno sbagliato avrà dopo queste persone non rappresenteranno un problema in modo minore e invece lo rappresenteranno molto di più torturandole e vessandole, secondo me è una semplice logica, intelligenza, oltre che una questione di civiltà.
Veniamo al penitenziario cantonale della Stampa. Allora, sono trascorsi quasi 60 anni dall'8 agosto 1968, giorno dell'inaugurazione del penitenziario cantonale della Stampa a Cadro. Negli ultimi anni non sono mancate le riflessioni sul futuro di una struttura che oggi indubbiamente e inevitabilmente necessita di una decisa ristrutturazione e anche di una ampia riattazione. Cosa conviene fare, secondo lei? Un carcere nuovo o riattare l'attuale?
Allora, il mio personale opinione è che convenga fare entrambe le cose. Cioè, d'altra parte, che gli spazi, abbiamo visto, gli spazi non sono più sufficienti, sarebbe intelligente sfruttare la zona limitrofa per ampliare il carcere e poi riattare, che probabilmente vorrebbe dire demolire e ricostruire la Stampa attuale. Quindi in questo modo si amplia il carcere, risolvendo anche i problemi pianificatori, perché anche se noi dovessimo spostarci da qui, dopo i tempi si dilungano, lei me lo insegna, dovremmo fare tutto l'iter parlamentare, cambiare il piano direttore cantonale, trovare un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me conviene un po' fare entrambe le cose, ampliare qui e ristrutturare qui. Ma questa è un'opinione del tutto personale. A questo proposito è stato attivato un gruppo di lavoro che si deve interrogare sul prossimo carcere.
Certo, ricordiamo che anche il Parlamento cantonale si sta occupando del tema. Si tratta però di investire più risorse, questo è inevitabile, più soldi in un ambito che spesso torna alla ribalta e torna all'attualità quando ci sono questi casi, ecco, di sovraffollamento. Tutti ne parlano, anche i media, noi in primis, poi però magari per mesi non se ne parla più. Allora, sempre secondo la sua personalissima e soggettiva opinione e punto di vista anche, il tema è sentito dall'opinione pubblica, ma direi anche dall'autorità politica, oppure se ne parla quando c'è un problema e poi per mesi si mette così nel cassetto?
No, dall'autorità politica sì, adesso non lo dico perché sono un soldato, ma lo dico perché lo penso.
A parte che non è un soldato.
Sì, d'accordo.
Nell'esercito ricopre un ruolo abbastanza alto, mi sembra.
No, ma poi però ecco, di mentalità.
Il cantone è un soldato, certo.
Non mentirei, quindi avrei eluso la sua domanda usando delle parafrasi. No, se non avessi avuto questo sostegno non sarei qui dopo 12 anni, quindi il sostegno c'è. È percepito dall'opinione pubblica? Guardi, io ripeto le parole che ha detto ieri il consigliere di Stato. Ha detto: certo che se si chiedono dei soldi per una scuola si ricevono solo applausi. Se si chiedono soldi per un carcere, poi è molto più difficile superare lo scoglio di un'eventuale votazione popolare. Questo l'ha detto il consigliere di Stato. Ed effettivamente, se lei pensa, argomenti, no, anche un po' populisti, però argomenti sul dire: ma cosa stiamo lì a investire così tanto per persone in prevalenza straniere, se ne trovano a iosa. Poi naturalmente questo ovvio che stride con quello che ha detto prima: il grado di civiltà di un paese si misura osservando le condizioni del suo carcere. Però c'è un grado di civiltà politico e c'è un grado di civiltà che è in ognuno di noi, che poi dopo si esprime o non si esprime a dipendenza del singolo.
Assolutamente. Allora, dal pubblico arriva totale solidarietà e totale sostegno al direttore del penitenziario cantonale, delle nostre carceri, delle nostre strutture carcerarie, Stefano Lafranchini, quindi parecchi soprattutto segnali di solidarietà. Però si percepisce, si è percepita, credo anche di interpretare il pensiero del pubblico, una certa fatica in Stefano Lafranchini in un momento oggettivamente difficile. Allora, lei non è più giovane, Stefano Lafranchini ha già pensato a cosa farà dopo il penitenziario, dove andrà e cosa farà. È una carriera, è un posto che si può occupare per molti anni, oppure a un certo punto si arriva inevitabilmente a fine corsa perché non si riesce più ad andare avanti?
Allora, io con i miei 56 anni sono giovanissimo. No. Fatta questa premessa, no, non è fatica, non è fatica, è preoccupazione. Onestamente è preoccupazione per il mio personale, preoccupazione per le persone detenute, ed è una, cioè, ripeto, se non mi preoccupassi sarei al posto sbagliato, quindi non sono affaticato, sono preoccupato e sto investendo tutte le energie ne ho per risolvere questa situazione, e la risolverò assieme al mio personale, che non manca mai di essere solidale nei miei confronti. Lei mi chiede se è un lavoro a termine, e mi chiede cosa farò.
Ma
dopo
lei, dal momento che le piace fare il suo lavoro, non le chiedo più cosa farà dopo, però le chiedo se secondo lei questo lavoro è un lavoro che lo si può fare, lo si deve fare per un po' di anni, poi basta perché c'è un'usura naturale.
Allora, c'è una certa usura. Lei deve capire che è da 12 anni, ma lo dico anche perché mi piace, no? il mio lavoro, però che non è raro ricevere telefonate alle 3 del mattino piuttosto che la domenica, e effettivamente bisogna sempre essere sul pezzo perché ci sono in gioco delle vite, quindi è una cosa che la si fa anche volentieri se si accetta di ricoprire questa funzione. Sì, può essere un lavoro a termine, perché a lungo andare questo può logorare, però effettivamente adesso, in questo momento, è proprio l'ultimo dei miei pensieri il dirmi cosa farò dopo, perché adesso è un momento di difficoltà e nel momento di difficoltà io non posso neanche immaginare di andarmene. Quindi se un giorno dovesse essere, ma come sono convinto che sarà, il giorno in cui verrà superata questo momento di crisi, allora forse sì, potrò anche pensare di fare qualcos'altro.
Di scendere dalla nave, però per il momento c'è un problema, quindi si tratta di risolverlo con, diciamo, gli strumenti che ha a disposizione il direttore del penitenziario cantonale Stefano Lafranchini, ma anche ovviamente appoggiato e sostenuto dall'autorità politica. Allora, due messaggi velocemente in conclusione. Che bella persona il signor Stefano Lafranchini, quanti insegnamenti, grazie. E poi ancora, che piacere sentire che una persona così profonda diriga il nostro carcere, il nostro penitenziario. Complimenti a Stefano Lafranchini per l'intelligenza e la sensibilità. Direi che basta così, con i complimenti. Stefano Lafranchini, grazie per questa interessante, spero anche stimolante e piacevole chiacchierata con e per il nostro pubblico. Ricordiamo Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali, del penitenziario cantonale, La Stampa, La Farera e poi ovviamente anche Lo Stampino, la sezione aperta dello Stampino. Beh, le dico soltanto buon lavoro e grazie per essere stato con noi oggi. Buona giornata, grazie.
Grazie mille.
E di nuovo buon lavoro.
Buona giornata.